ad alta voce. Paola Pitagora legge La signora Dalloway di Virginia Woolf. Traduzione di Anna Nadotti.
Oddio, sarebbe stato un disastro, un completo disastro. Clarissa se lo sentiva nelle ossa. Mentre il vecchio Lord Lexham si scusava per l'assenza della moglie, che aveva preso freddo al ricevimento in giardino a Buckingham Palace. Intravedeva Peter con la coda dell'occhio, che la giudicava laggiù in quell'angolo. Perché dopo tutto faceva queste cose? Perché cercare le vette e resistere, fradicia tra le fiamme? Ma sì, che la consumassero, che la riducessero in cenere. Era comunque meglio brandire la propria torcia e scagliarla a terra, che ridursi al lumicino e spegnersi come una Ellie Anderson qualsiasi. Incredibile come Peter la mettesse in agitazione con la sua sola presenza in un angolo. La costringeva a vedere se stessa, a esagerare. Era un'idiozia. Ma perché veniva allora? Soltanto per criticare? Perché sempre prendere, mai dare? Perché non rischiare il proprio ristretto punto di vista? Eccolo là, che gironzolava, e lei doveva parlargli. Ma non ne avrebbe avuto l'occasione. La vita era questo, umiliazione, rinuncia. Ciò che Lord Lexham le stava dicendo era che sua moglie non indossava la pelliccia a ricevimento in giardino perché «Mia cara, voi signore, siete tutte uguali». E Lady Lexham aveva almeno 75 anni. Era stupendo il modo in cui si coccolavano quei due vecchi coniugi. Le era simpatico il vecchio Lord Lexham. A lei importava della sua festa e l'angustiava l'idea che andasse tutto storto, che fosse un fallimento. Qualunque cosa, qualunque scatto di rabbia, qualunque orrore era meglio che vedere la gente aggirarsi senza scopo o affollarsi in un angolo come Ellie Anderson, senza neppure badare a tenersi dritta. Dolcemente la tenda gialla con tutti gli uccelli del paradiso si sollevò e fu come se uno stormo d'ali si librasse nella stanza, ricadesse, poi fosse risucchiato, perché le finestre erano aperte. «C'era corrente?» si domandò Ellie Anderson. Andava soggetta a infreddature, ma non aveva importanza se l'indomani si svegliava starnutendo. Era alle ragazze con le spalle nude che pensava, essendo stata educata a pensare agli altri da un padre anziano invalido che era stato vicario a Burton, ma adesso era morto. E le infreddature non le andavano mai al petto, mai. Era alle ragazze che pensava, alle fanciulle con le spalle scoperte. Quanto a lei, era sempre stata uno scricciolo, con quei capelli sottili e il viso smunto, sebbene adesso, passati i 50, cominciasse a brillare in lei un tenue raggio, qualcosa che in lunghi anni di abnegazione si era depurato in una sorta di finezza. Offuscata, tuttavia, costantemente dal suo angoscioso perbenismo. Un timor panico che nasceva da una rendita annua di sole 300 sterline e dalla sua precarietà non era in grado di guadagnarsi un soldo e la rendeva timida e sempre meno adatta, col passare del tempo, a frequentare persone eleganti che facevano quel tipo di cose ogni sera nella stagione delle feste, limitandosi a dire alle domestiche «indosserò questo e quello», mentre Ellie Anderson si precipitava a comprare fiori rosa a poco prezzo, una mezza dozzina, e buttava uno scialle sul solito abito nero. Perché l'invito di Clarissa era arrivato all'ultimo momento, se n'era un po' dispiaciuta. Aveva la sensazione che Clarissa quest'anno non intendesse invitarla. Perché avrebbe dovuto? Non c'era davvero nessuna ragione, se non che si conoscevano da sempre. Anzi, erano cugine. Ma naturalmente avevano preso strade diverse, essendo Clarissa così ricercata. Era un avvenimento per lei andare a una festa. Era divertente anche solo vedere tutti quei bei vestiti. Ma non era Elizabeth quella, cresciuta, con i capelli acconciati, secondo i dettami della moda, vestita di rosa? Eppure non poteva avere più di 17 anni. Era molto, molto bella. Ma a quanto pareva le ragazze non vestivano più di bianco alle loro prime uscite in società. Doveva memorizzare tutto per raccontarlo a Edith. Indossavano abiti dritti, perfettamente aderenti, con gonne parecchio sopra la caviglia. Non donava, pensò. Così, essendo miope, Ellie Anderson allungava il collo, per nulla preoccupata di non avere nessuno con cui parlare, non conosceva quasi nessuno, perché trovava che erano tutte persone molto interessanti da osservare, politici, probabilmente amici di Richard. Invece fu Richard a preoccuparsi di non lasciare quella povera creatura lì sola per tutta la sera. «Allora, Ellie, come ti vanno le cose?» disse con la consueta cordialità. Ed Ellie Anderson, subito imbarazzata e arrossendo, e pensando che era straordinariamente carino da parte sua venire a parlare con lei, disse che molti pativano più il caldo che il freddo. «Proprio così», disse Richard Dalloway, «proprio così». Ma che altro si poteva dire? «Salve, Richard!» disse qualcuno, prendendolo per il gomito. «E santo cielo, era il vecchio Peter Walsh. Fu felice di vederlo, davvero molto contento di vederlo. Non era per nulla cambiato». E si allontanarono insieme, attraversando la stanza, dandosi piccole pacche. «Come se non si vedessero da molto tempo», pensò Ellie Anderson, osservandoli. Sicura di aver già visto la faccia di quell'uomo. Un uomo alto, di mezza età, con occhi piuttosto belli, scuri, e gli occhiali somigliava un po' a John Burroughs. Edith lo conosceva, senz'altro. La tenda con il volo di uccelli del paradiso si sollevò di nuovo e Clarissa vide Ralph Lyon che la spingeva indietro continuando a parlare. Non era un disastro, dopo tutto, avrebbe funzionato adesso. La festa era iniziata, era avviata, ma era ancora un po' traballante, meglio restare lì. Sembrava che gli invitati arrivassero tutti insieme. Il colonnello e la signora Garrod, Mr. Hugh Whitebread, Mr. Bowley, Mrs. Hilbery, Lady Mary Maddox, Mr. Quinn, salmodiava Wilkins. Lei scambiava qualche parola con tutti, poi loro proseguivano, entravano nelle stanze, si inoltravano in qualcosa che non era più il nulla adesso, dal momento che Ralph Lyon aveva spinto indietro la tenda. Eppure per lei era uno sforzo eccessivo. Non si divertiva. Era un po' troppo come essere nessuno, star lì in piedi, chiunque era in grado di farlo. Tuttavia quel nessuno, lei un pochino l'ammirava. Non poteva fare a meno di pensare che era stata lei, comunque, a far accadere questo, che segnava una tappa, quel pilastro che le pareva di essere diventata, perché abbastanza curiosamente si era scordata del proprio aspetto e si sentiva invece un palo messo lì in cima alle scale. Ogni volta che dava una festa aveva la sensazione di non essere lei e che ognuno dei presenti fosse per un verso irreale, per un verso assai più reale. Era dovuto, pensò, in parte agli abiti, in parte all'essere tolti dall'ambiente consueto, in parte allo sfondo. Si potevano dire cose che altrimenti non si sarebbero dette, cose che richiedevano uno sforzo. Si poteva andare molto più a fondo, ma non per lei. In ogni caso, non ancora. «Che piacere vederla!» disse il caro vecchio Sir Harry, che conosceva tutti. E la cosa più strana era la sensazione che si provava mentre salivano le scale, uno dopo l'altro. La signora Mount, Celia, Herbert Einstein, la signora Deckers... «Ah! E Lady Bruton! È stata gentilissima a venire!» disse. Ed era sincera. La cosa strana, stando lì, era che li si sentiva passare, passare oltre... Alcuni assai vecchi, altri... Quale nome? Lady Rossiter. Ma chi diavolo era Lady Rossiter? Clarissa! Quella voce! Era Sally Seaton! Sally Seaton, dopo tanti anni, emerse da una bruma. Perché non era così Sally Seaton quando Clarissa stringeva sia la brocca dell'acqua calda. Proprio lei sotto questo tetto. Sotto questo tetto! Non era così... Convulse, imbarazzate, le parole rotolavano tra le risa. Era di passaggio a Londra, l'aveva saputo da Clara Haydon. Che occasione per vederti! Così mi sono intrufolata senza invito. Si poteva posare la brocca dell'acqua calda in tutta tranquillità. Il suo antico splendore era svanito. Eppure era straordinario rivederla, più vecchia, più felice, meno bella. Si baciarono. Prima una guancia, poi l'altra, lì sulla soglia del salotto. E Clarissa si voltò, con una mano di Sally tra le sue, e vide le stanze piene di gente, udì l'acceso brusio delle voci, vide i candelieri, le tende svolazzanti e le rose che Richard le aveva portato. «Ho 5 ragazzi, grandi e grossi», disse Sally. Era così spontaneo il suo egocentrismo, così scoperto il desiderio che si parlasse innanzitutto di lei... E Clarissa l'amò, perché era rimasta la stessa. «Non riesco a crederci», esclamò, illuminandosi di piacere al pensiero del passato. Ma ahimè, Wilkins la reclamava. Wilkins stava annunciando con tono autorevole, come se l'intera compagnia dovesse essere ammonita e la padrona di casa sottratta a quelle frivolezze, un nome. «Il primo ministro», disse Peter Walsh. «Il primo ministro? Proprio lui!» si meravigliò Ellie Anderson. «Una chicca da raccontare a Edith!» Impossibile ridere di lui. Aveva un aspetto così comune. Lo si sarebbe potuto piazzare dietro un bancone e comprare dei biscotti. Poveraccio, tutto bardato di galloni d'oro. Ma essere onesti, quando fece il giro delle stanze, scortato prima da Clarissa, poi da Richard, si comportò assai bene. Cercava di sembrare qualcuno. Era uno spettacolo divertente. Nessuno lo guardava. Tutti continuavano a conversare, sebbene palesemente tutti sapessero, avvertissero, fin nel midollo delle ossa, quella maestà che passava, quel simbolo di ciò che tutti loro rappresentavano, la società inglese. La vecchia Lady Bruton, e anche lei era elegantissima, molto autorevole nei suoi merletti, si fece largo e i due si ritirarono in una piccola stanza sulla quale subito si appuntarono sguardi e sussurri e una sorta di fremente eccitazione contagiò visibilmente tutti gli ospiti, il primo ministro. «Dio, Dio, lo snobismo degli inglesi!» pensava Peter Walsh in piedi nell'angolo. «Quanto amavano addobbarsi di trine e porgere omaggi!» «Ma guarda! Quello doveva essere, per Giove, era lui! Hugh Whitebread, che fiutava le orme dei potenti, era parecchio ingrassato, incanutito, l'impareggiabile Hugh!» «Aveva sempre l'aria di uno che è in servizio», pensò Peter, «di un essere... privilegiato, ma discreto, che raccoglie 1000 segreti ed è pronto a morire per difenderli, anche se erano solo notiziole, lasciate cadere da qualche valletto di corte, e che il giorno dopo sarebbero state su tutti i giornali. E mentre si trastullava con quelle chiacchiere, quelle ciance, gli si erano imbiancati i capelli, era arrivato alla soglia della vecchiaia, godendosi il rispetto e l'affezione di tutti coloro che avevano il privilegio di conoscere quel classico tipo da scuola privata inglese. Inevitabile pensarla così, sul conto di Hugh, per via del suo stile. Lo stile di quelle impareggiabili lettere che Peter aveva letto a migliaia di miglia di là dal mare, sul Times, ringraziando Dio di essere al riparo da quel pernicioso cicaleccio, anche se solo per sentire gli schiamazzi dei babbuini e gli operai indiani che picchiavano le mogli. Un giovanotto dalla pelle olivastra di una qualche università gli stava al fianco ossequiosamente, e Hugh lo avrebbe protetto, iniziato, gli avrebbe insegnato come farsi strada, perché nulla gli piaceva quanto spendersi in cortesie, facendo palpitare il cuore di anziane dame per la gioia di essere accudite nella loro vecchiaia, nelle loro afflizioni, quando già si sentivano dimenticate da tutti. E invece ecco il caro Hugh, che veniva a passare un'oretta discorrendo del passato, ricordando quisquilie, apprezzando i biscotti fatti in casa, anche se avrebbe potuto mangiare torte con una duchessa ogni giorno della sua vita, e a guardarlo si sarebbe detto che non lesinasse il tempo per quella piacevole occupazione. L'onnipotente, il misericordioso, poteva giustificarlo. Peter Walsh non aveva misericordia. Di canaglie è pieno il mondo, e Dio sa se i farabutti che finiscono impiccati per aver fracassato il cranio di una ragazza su un treno non fanno dopo tutto meno danni di Hugh Whitebread con la sua cortesia. Guardatelo ora in punta di piedi come saltellava, si inchinava e strisciava a riapparire del primo ministro e di Lady Bruton, perché tutti vedessero che aveva il privilegio di dire qualcosa, qualcosa di privato, a Lady Bruton mentre passava. Lei si fermò, scosse la bella testa di vecchia. Lo stava probabilmente ringraziando per qualche servigio. Aveva i suoi lacchè, modesti funzionari dei ministeri che si affannavano a renderle piccoli servizi in cambio dei quali lei li invitava a pranzo. Ma era una donna del XVIII secolo. Andava bene così. E ora Clarissa scortava il primo ministro in giro per la stanza, impettita, sfavillante, con la nobiltà dei suoi capelli grigi. Portava degli orecchini e un abito verde argento da sirena. Sembrava che dondolasse sulle onde e si raccogliesse le trecce, ancora possedendo quel dono di essere, di esistere, di riassumere tutto nell'attimo in cui passava. Si girava, si impigliava con la sciarpa nel vestito di un'altra donna, la sganciava, rideva, tutto con l'assoluta disinvoltura di una creatura che fluttua nel proprio elemento. Ma gli anni l'avevano sfiorata. Allo stesso modo, in certe sere molto limpide, una sirena sulle onde può vedere nel suo specchio il sole che tramonta. C'era un soffio di tenerezza. La sua antica severità, la verecondia, la legnosità si erano tutte ammorbidite, da lei emanava, mentre diceva arrivederci all'uomo massiccio coperto di galloni d'oro, che faceva del suo meglio e buona fortuna a lui per sembrare importante, una inesprimibile dignità, una cordialità squisita, come se augurasse ogni bene al mondo intero, e ora doveva, essendo sull'estremo limite e orlo delle cose, congedarsi. Così lei lo spingeva a pensare, ma non era innamorato. Effettivamente, pensava Clarissa, il primo ministro era stato gentile a venire. E attraversando la stanza con lui, con Sally qui e Peter là e Richard molto compiaciuto, con tutte quelle persone piuttosto inclini forse all'invidia, aveva sperimentato l'euforia del momento, un dilatarsi dei nervi, finché le era sembrato che il cuore stesso fremesse, saturo, teso. Sì, ma dopo tutto era ciò che gli altri sentivano, quello, perché anche se le piaceva e le procurava un formicolio, un pizzicore, c'era tuttavia in quelle apparenze, in quei trionfi, il caro vecchio Peter, per esempio, che la trovava tanto brillante, un'insignificanza. Era una portata di mano, non di cuore,
e forse stava invecchiando, ma non le davano più l'antica soddisfazione. E all'improvviso, mentre guardava il primo ministro scendere le scale, la cornice dorata del quadro di Sir Joshua della bambina con il manicotto le rammentò bruscamente la signorina Kilman, la sua nemica Kilman. Quello dava soddisfazione, quello era reale. Ah, come la odiava! Veemente, ipocrita, corrotta, con un enorme potere. La seduttrice di Elizabeth, la donna che si era insinuata in casa sua per rubare e contaminare. Richard avrebbe detto che sciocchezza. La odiava. La amava. È di nemici che si ha bisogno, non di amici. Non della signora Durrant, di Clara, di Sir William e Lady Bradshaw, della signorina Trulock e di Eleanor Gibson, che vedeva salire. Che la cercassero se la volevano. Lei doveva pensare alla sua festa. Oh, ecco Sir Harry, il suo vecchio amico. The more you ignore me, the closer I get. You're wasting your time. The more you ignore me, the closer I get. You're wasting your time. I will be in the bar. Sir, I guess you're wasting your time. The more you ignore me, the closer I get. You're wasting your time. Beware, I bear more grudges than lonely high court judges. You can't pay. Take the difficult way and give in to me.
I really can't help it. It's either this or prison.